I giochi dell'armonia presenta.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'inno alla carità. Sesto incontro.
Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito la parola a Don Fabio e noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
In questo appuntamento noi arriviamo al versetto sesto della prima lettera ai Corinzi, nel capitolo tredicesimo, in questo nostro inno alla carità, inno all'amore di San Paolo, vengono date due qualità all'amore. L'amore non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità, così dice la nostra traduzione. Allora, la peculiarità di questi due attributi dell'amore è che in questo unico caso, rispetto a quello che è un po' tutto il disegno dell'inno, sono due qualità contrapposte. C'è quel ma, quella opposizione, che fa quindi vedere che parleremo di cose speculari. Non gode dell'ingiustizia, ma si rallegra della verità. Allora, il nostro problema è di due tipi. Prima di tutto capire quali sono i termini, cosa è ingiustizia e cosa è verità, perché dovremmo un po' essere un po' demistificanti rispetto a una certa qual sorta di cattiva comprensione di questi termini. E poi questo termine, godere, rallegrarsi, che in realtà scopriremo nel greco è lo stesso verbo che viene usato con un semplice rafforzativo nel secondo caso, ma quando agisce, quando non agisce. Allora, cominciamo da questo primo dato. Non gode della ingiustizia. L'amore non si rallegra nella ingiustizia. Cos'è la ingiustizia? Beh, in greco adikia è un alfa privativo rispetto alla giustizia, che è la dikaiosune, è la realtà di che cosa? Dunque, in greco la giustizia è una realtà, un'attività, un oggetto, uno stato di rapporto che è dovuto. È ciò che è dovuto. Il giusto è ciò che si deve dare e ha una sua astrazione e ha una base nell'atto in sé, cioè è giusto o ingiusto, dovuto o non dovuto, adeguato o non adeguato rispetto all'atto proprio. Se un atto è giusto. Tutto qua prescinde dalla situazione e in questo senso astratto. Invece nell'Antico Testamento e nel Nuovo Testamento vediamo sia dai testi più antichi, diciamo così, dalla Genesi dove compare la giustizia di Abramo al capitolo quindicesimo, fino a tutte le trattazioni della giustizia portate avanti da San Paolo nelle varie lettere, la lettera ai Romani per esempio, e tanti altri passi, è tutto un altro tipo di concetto. La giustizia non è un concetto orizzontale, è un concetto verticale, cioè è in rapporto a Dio. Ovvero sia, nel mondo ebraico la giustizia è collegata a tutto l'apparato delle leggi, viene chiamata in ebraico la Torah, la legge o la istruzione, e l'osservanza di questa realtà legale è la giustizia, cioè si è nella giustizia quando si è nel giusto rapporto con Dio che è codificato dalle leggi bibliche. Possiamo per esempio focalizzare una frase che nel Nuovo Testamento viene spesso fraintesa e riguarda nel Vangelo di Matteo il caso del dubbio di San Giuseppe, il momento in cui Giuseppe si trova con questa donna, che è Maria, che è incinta, e si dice: Giuseppe era giusto, e la traduzione dice, e non voleva ripudiarla. Quel e in realtà è avversativo. La frase andrebbe tradotta: Giuseppe era un giusto, ma non voleva ripudiarla. Perché questa opposizione? Perché il fatto di essere giusto nel caso di Giuseppe vuol dire che era uno che osservava le leggi di Dio, cioè era tenuto a denunciare questa donna che aveva accanto e che era incinta, e lui sapeva perfettamente di non essere il padre del bambino. Quindi era di fronte a una trasgressione che lui doveva denunciare. E Giuseppe era giusto, ma non voleva ripudiarla. Cerca di trovare una strada per sia obbedire alla legge che obbedire alla sua coscienza, quello che lui vuole, non vuole ripudiarla, e decide di rimandarla in segreto. Il punto è che qui troviamo il fatto che non è uno che sta combattendo contro una semplice norma, ma contro qualche cosa che identifica il sano rapporto con Dio. Il giusto per eccellenza, appunto, è Abramo, che nel capitolo quindicesimo della Genesi, come dicevamo poc'anzi, crede a Dio e gli ha fatto una promessa esorbitante, enorme, grandissima. Credette in Dio e Dio glielo accreditò come giustizia. E San Paolo chiosa nella lettera ai Galati moltissimo su questa frase. Dio riconosce giusto Abramo perché Abramo ha saputo mettersi nella giusta posizione davanti a lui. Allora, è un concetto relazionale. Allora, l'ingiustizia è non essere nel proprio luogo voluto da Dio, non essere nel modo adeguato davanti a Dio, cioè avere un problema con Dio, è essere fuori dal rapporto adeguato a Dio. Ecco, questa è la prima cosa. L'amore non gode di questa realtà qui. Non gode di essere fuori posto, non gode della trasgressione, non gode, non si rallegra del non avere la giusta posizione davanti a Dio. Perché questa cosa? E a cosa ci serve? Sembra un ambito molto delimitato, molto specifico e anche molto religioso e forse poco illuminante per tutta quella che è la battaglia quotidiana che riguarda la realtà dell'atto di amare. Beh, dobbiamo capire piano piano. Allora passiamo, prima di dipanare l'enigma di questa parte, di questo inno, passiamo all'altro termine. L'amore gode, si rallegra nella verità. Che cos'è la verità? Domanda che fa Pilato a Gesù nel momento centrale del suo processo. Ecco, dobbiamo un po' capire. Noi abbiamo un concetto di verità figlio dell'apparato mentale ellenistico. Ecco, in greco la verità, in tutto quello che la letteratura, si oppone all'estetica, si oppone all'apparenza, cioè vediamo un pochino che, per esempio, a partire da Platone, cioè abbiamo l'idea della verità come una cosa recondita che il reale, l'apparente, manifesta ma un po' anche tradisce, cioè il mondo delle idee sarebbe il mondo della verità e il mondo materiale sarebbe il mondo dell'apparenza. Ecco, quindi la verità è un concetto, la verità è collegata ad una idealità, ad una astrazione, e così siamo sempre nel mondo di questo ambito di tipo molto interessato all'ente, interessato all'essenza, all'ontologia e a tutte queste cose qua. In ebraico la verità è tutta un'altra cosa. In ebraico non si oppone la verità o il vero al falso, ma all'inaffidabile. Noi abbiamo a che fare con qualcosa di molto più pragmatico. Vero è molto più vicino a verace, è molto più vicino a autentico, sincero, piuttosto che non rispetto a un concetto a sé stante che vive di vita propria. Ecco, infatti, la verità, per esempio nel Vangelo di Giovanni, secondo i mirabolanti studi del grande Ignace de la Poterie, non è un contenuto, è una qualità di questo, di quel contenuto, questo in estrema, poverissima sintesi di meravigliosi studi fatti a suo tempo da questo grande studioso. Allora, il punto è che noi non abbiamo la verità come un contenuto ben preciso, ma come ribadiamo una qualità dell'azione o del dire, del comunicare. Se andiamo a vedere in Paolo, è forte l'accezione ebraica di affidabile, e quindi vero è innanzitutto ciò che è collegato a Dio, quindi ciò che ha eternità, ciò che è attenuta, è affidabile, è veritiero, è verace. In secondo luogo, in San Paolo, vero è il Vangelo, quindi non un atto o un contenuto, ma ogni cosa vista nella luce della buona novella, non esattezza o banale sincerità, ma luce evangelica sulle cose, la verità delle cose. La verità si manifesta nel Vangelo e quindi diventerà una prassi cristiana. Per esempio, la lettera agli Efesini, al capitolo 4, si parla del vivendo la verità nell'amore, cioè è l'agire cristiano, vivere la verità. Per un ellenista questa cosa qua non avrebbe molto senso, per noi cristiani invece sì, e come? È un verbo, infatti, quello che usa qui in Efesini 4:15, difficile da tradurre, aletheuo, veritare, non sappiamo, vivere la verità, noi diciamo, agire secondo verità, dobbiamo fare una perifrasi, però essere nella verità, vediamo qui, non sono quindi, per l'ennesima volta ripetiamo, contenuti, ma uno stile, un tratto, e quindi... Per esempio, nella stessa lettera agli Efesini, nello stesso capitolo 4, al versetto 24, dice: rivestire l'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e nella verità. È proprio una natura nuova, l'uomo che vive nella verità, la vera santità, la vera autenticità dell'opera di Dio in lui. Allora, possiamo capire quindi che godere, rallegrarsi nella verità è rallegrarsi in un modo di vivere, rallegrarsi in un tratto dell'essere. Oh, quindi dobbiamo capire questi due termini contrapposti come lavorano e qual è il centro di questo tipo di attitudine collegata all'amore. Allora, vediamo un pochino. Se l'ingiustizia è essere fuori dal rapporto con Dio e la verità è il modo di agire al cospetto di Dio e a conseguenza del rapporto con Dio, noi dobbiamo adesso vedere questo verbo che si ripete. In greco, appunto, viene ripetuto il verbo kairo, che vuol dire gioire. Semplicemente, nel primo caso, viene detto non gioisce nella ingiustizia, e nel secondo caso dice ma si sun kairo, c'è questa preformante che è una preposizione sun che vuol dire accompagnamento, fare insieme a qualcuno, si congratula, insomma congratula è un verbo che non ha molta attinenza, però per capirci si congioisce, ma come facciamo a tradurre così questa realtà? Allora, però è interessante che nel caso di sun kairo c'è questo aspetto comunionale, questo aspetto relazionale. Allora, vediamo, gioire o gioire insieme sono i due aspetti di questa frase, e la ingiustizia contro la verità. Cosa vuol dire questo? Beh, innanzitutto approfondiamo un attimino cosa vuol dire Cairo, cioè gioire. Cairo è un termine molto molto interessante perché la sua radice, la parola chara è la parola gioia, vengono tutti dalla parola charis. Charis vuol dire grazia. Grazia, cioè dono incondizionato. Cioè c'è qualcosa che è un po' specifico. Bisogna stare un pochino attenti a capire i vari livelli della allegria, felicità, gioia umana. La gioia di cui si parla qui è collegata alla grazia. È una gioia di qualità alta, di livello molto serio. Allora dobbiamo dire alcune cose che logicamente qui avremo bisogno di molto più tempo per spiegarle. Ma definiamo tre livelli nel rallegramento umano. L'uomo conosce l'allegria. L'allegria, e logicamente questa suddivisione sarà una suddivisione in cui l'ascoltatore deve darci un po' fiducia per capire i tre livelli, perché appunto non possiamo spiegare tutto, ma l'allegria è psicologica, è somatica, è meccanica. L'allegria è un godimento, un piacere, una gioia. Si può essere allegri e magari un minuto dopo ritornare nella tristezza, cioè è una cosa occasionale. È una comicità, una forma di meccanismo che mette in moto il riso. Poi c'è un livello molto più profondo, la felicità. La felicità è più psicologica, più razionale, ha motivi, è più duratura ed è il livello umano, non è semplicemente un livello, come dire, occasionale meccanico, non è una risata. È qualcosa di fondo che mi accompagna e che è però collegato a delle situazioni, ci sono delle cose che mi fanno felice. Ho dei motivi, ho delle sorgenti oggettive, orizzontali, per cui ho una forma di felicità. Ma la gioia è un altro tipo di realtà. La gioia, o anche potremmo dire la letizia, è sicuramente teologica, cioè la gioia, infatti, è un termine che, come lo usiamo, sappiamo di ecclesiastico, cioè è strano che venga usato, diciamo, in un ambiente profano. Non è simpatico come termine in un ambito, che ne so, comico o orizzontale. Infatti è una realtà che nel greco è collegata proprio alla grazia. E la grazia è roba di Dio, roba del generoso, del grande generoso. Allora, la gioia non dipende da una situazione esterna. È interessante il termine letizia, perché letizia viene, può sembrare strano, dal termine letame, cioè dal fecondo, da quello che fiorisce, da quello che sboccia, da quello che dà vita. È qualcosa di fecondo. La gioia prescinde dalle situazioni, è molto più profonda, non ha bisogno di essere espressa con risate, non è un appagamento psicologico, può essere espressa anche tranquillamente in situazioni sgradevoli, non appaganti o non immediatamente comprese. In San Paolo la gioia viene espressa soprattutto nella lettera ai Filippesi, che è proprio una lettera tutta centrata su questa frase che torna qua e là in varie guise: rallegratevi nel Signore. C'è il capitolo quarto dove rallegratevi nel Signore sempre, ve lo ripeto ancora, rallegratevi, la vostra affabilità sia nota a tutti, così citando nella memoria della vecchia traduzione. Allora, che cosa è questo rallegrarsi, questa chara, questa gioia nel Signore? È il rapporto con Dio, cioè nelle avversità avere un rapporto con Dio. In San Paolo è proprio l'essere in Cristo ed è un frutto dello Spirito nella lettera ai Galati e può sgorgare dalla sofferenza addirittura ed è anche orientata a una gioia che è quella che riguarda l'escatologia, la fine delle cose, la gioia finale. Insomma, dove arriviamo con queste definizioni qua? Cerchiamo di fare un po' di sintesi. Se la gioia è qualcosa che non ho nell'ingiustizia, ma ho e la vivo come un'esperienza insieme a qualcun altro, nella verità, avendo questa struttura di frase di contrapposizione, non gode l'ingiustizia ma si compiace nella verità, siamo qui nell'aspetto selettivo dell'amore. L'amore è selettivo in questo caso. Non abbiamo questa cosa nelle altre parti dell'Inno alla Carità. La sua selezione non è basata su altro che su una forma di gioia che è spenta dalla mancanza del rapporto con Dio e si accende nello stile di azione che mi fa stare con Dio. Allora, la domanda che viene da tutto questo è: l'amore come seleziona le sue cose, come seleziona i suoi atti, come seleziona in sé? Sulla base della gioia che perde quando non è in rapporto con Dio e ritrova e condivide quando è nella verità del rapporto con Dio. Alla fine l'amore è un piacere selettivo che non è piacere fisico, perché può convivere anche con un dispiacere fisico, che non è equilibrio psicologico, perché può convivere anche con qualcosa che non si capisce e che uno non avrebbe scelto, ma è quel tipo di selezione per cui io in questa cosa vivo da figlio di Dio, in questa cosa sto come Abramo in un atto di fede, mi fido di Lui, in questa cosa vivo in Cristo, come dice San Paolo, in questa cosa sono orientato al cielo. L'amore fa scegliere le cose secondo il rapporto con Dio. Questo è l'amore di Dio, è l'amore che è la carità, è l'amore che non è le smancerie dei fidanzatini, l'amore sentimentale da quattro soldi, le cose improvvisate fatte sulla base della nostra semplice somaticità o della nostra psicologia. È ciò che sgorga dal rapporto con Dio, che mi dà grazia. Io seleziono le cose su questa base. Se ho l'amore nel cuore, ciò che mi fa stare in Dio, ciò che mi tiene lontano da Dio, questi sono i due termini, e così io guardo la realtà. Si può amare anche chi ci fa del male se questa cosa qui mi fa stare in comunione con Dio e mi fa crescere il rapporto con Dio, e posso anche rifiutare qualcosa che oggettivamente sembra non fare male a nessuno se questa cosa spegne il mio rapporto con Dio. È quello che si chiama appunto ingiustizia.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito. Vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21 e in replica la domenica alle 7 del mattino e ancora alle 21. Ed è inoltre disponibile, come tutti i nostri programmi, su radiovaticana.va/105 nella sezione Orizzonti Cristiani dei Giochi dell'Armonia. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
L'amore senza fine. Catechesi di Don Fabio Rosini sull'Inno alla Carità. Sesto incontro.